visto Natanaele e Nicodemo, no? Natanaele con nessuno nasce dal nulla, Nicodemo con fare le domande giuste, no? Il tema finora siamo stati molto più noi che Dio, no? In qualche modo, se volete, paradossalmente molto più stata la nostra questione, no? Questo esprime un modo che posso anche dirvi teoricamente a questo punto, espresso come una frase quasi filosofica, no? Che credo sia molto importante nella fede, no? Che è la prima grande conversione da fare sulla fede, cioè la fede è un problema degli uomini, non è un problema di Dio. Credere o no a Dio è un problema nostro. Vuol dire, tradotto nel concreto, vuol dire noi abbiamo sempre la questione su che devo fare, che tributi devo pagare, che regole devo rispettare, che no? Come se il problema fosse in Dio, no? Questo è falso, è assolutamente falso. Esattamente come uno per i primi 2 mesi che è innamorato si chiede sempre: ma mi ama o non mi ama? Ma è una falsa domanda, il problema non è mai se quello mi ama o non mi ama, il problema è se io lo amo o non lo amo. Perché se lo amo mi invento, faccio, dispo, monto, smonto, lo seduco per l'appunto. Cioè, cerco di trarlo a me con vari risultati, perché poi c'è la libertà dell'altro, ahimè, al suo ruolo. Dunque uno può riuscirci o no. Ma il vero problema è sempre se io lo amo e lo amo abbastanza da fare delle manovre di tipo seduttorio, oppure no. Se non lo amo non le faccio e sto lì a aspettare che la mia vanità sia gratificata dal fatto che un altro mi ami, ma questo non porta a nessuna parte, no? Dunque il problema non è mai Dio, no? Il problema della fede è che siamo noi. E come sono andata cercando di dimostrare, il problema della fede per gli adulti è il problema di una seduzione, di un meccanismo di seduzione, proprio nel senso sia etimologico del termine, secum condurre. Condurre a sé. E seduzione come proprio come spostare l'altro verso di sé, e nel senso anche proprio corrente del termine, no? Sedurre come atto amoroso, no? Come il prolegomeno di un atto amoroso, no? Per cui la seduzione è in qualche modo l'introduzione, no? Se io riesco a fare in modo di catturare l'attenzione dell'altro, poi si può cominciare a vedere se ci siamo o no, no? Ma non è ancora l'amore, però senza questo non si comincia nemmeno a vedere, no? Cioè uno non può nemmeno verificare questa cosa, no? Allora questo è il problema, e Nicodemo e Natanaele, che sono due figure maschili, non a caso nel Vangelo di Giovanni, sono quelli che come tutti i maschi sono un po' lenti nei meccanismi di seduzione, no? E non a caso la cultura popolare dice che le donne seducono, cioè che hanno l'atteggiamento, che sembra che sono più i maschi che fanno i cacciatori, in realtà è falso, questa è la mentalità corrente, no? Che le donne con quella loro aria sempre pacifica fanno tutto. È vero, no? È vero non così in assoluto, ma voglio dire, per esempio nel Vangelo di Giovanni le figure maschili sono proprio lente a capire la seduzione di Dio, sono sempre le figure femminili che in qualche modo accettano più semplicemente, ma con meno paure, i meccanismi di seduzione. Tra l'altro voglio dire, qui dietro poi ci potrebbero stare delle riflessioni interessanti, perché Dio si chiama padre, no? E non madre. Voglio dire, qui sto parlando sempre di parole umane su Dio, no? Dio non è né padre né madre, ma il nostro modo di pensarlo è maschile, no? Dio è potente, no? Dio è colui che sta nel suo luogo, no? Ed è il meccanismo di seduzione, sposta l'umanità che è sempre la sposa. In tutta la scrittura gli umani, maschi e femmine, sono la sposa, la figura femminile in qualche modo. Ok, vabbè. In questa logica si tratta di fare un passo avanti. Io spero che a questo punto un attimo cominci a configurarsi per voi questa specie di primi passi, no? Questa specie di atteggiamento su di sé, sulla propria storia. Il passo successivo, ed è il passo per me centrale, è quello di questo testo, La donna adultera, capitolo 7 dal versetto 53 fino a 8-11, cioè l'ultimo versetto del capitolo 7 più gli primi 11 versetti del capitolo 8, il cui titolo per me è Parole e pietre. Parole e pietre che sono la questione della fede, cioè sono il cuore, il nocciolo della fede. Bom. Vediamo prima il testo in particolare, poi casomai facciamo qualche osservazione più generale. Lo leggo. E tornarono ciascuno a casa sua. Gesù si avviò allora verso il Monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedutosi li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e postala nel mezzo gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed essa rispose: «Nessuno, signora». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più». Qui sono una serie di considerazioni previe da fare, poi vediamo proprio versetto per versetto, perché questo è un testo molto ricco. La prima considerazione è: questo è un brano breve. Questi maschi, Nicodemo e Natanaele, parlano, discutono, rispondono: ma cosa, cos'è, eccetera, eccetera. Qui tutti quelli che parlano non sono né Gesù né la donna, che parlano pochissimo. Tra l'altro abbiamo visto che Giovanni è uno di quelli sovrabbondanti nella scrittura, no? Filippo, Andrea, che era il fratello di quello là, abbiamo trovato il Messia, che vuol dire, eccetera, eccetera. Tutte le spiegazioni, i luoghi, le ore, i nomi, i cognomi, i paesi, no? Invece qui Giovanni è estremamente asciutto. Cioè proprio è un brano concentratissimo, con pochissimi dati, sappiamo poco del luogo, del tempo, niente della donna, se non la sua qualifica di adultera, nulla del tipo di folla che c'era di fronte a Gesù, è proprio ridotto all'osso. E ci sono pochissime parole scambiate, per lo più domande senza risposta. Gli uomini domandano una cosa, Gesù non risponde, Gesù domanda una cosa e gli uomini non rispondono. Questa è la prima osservazione di ordine generale. La seconda osservazione di ordine generale è: io ho la mania dei versetti iniziali. Noi leggiamo sempre il Vangelo perché sappiamo già chi è l'assassino, no? Come va a finire, e quindi lo leggiamo sempre di corsa, no? Al succo dei racconti, no? Tanto sappiamo la trama, no? E dunque ci perdiamo sempre i titoli, saltiamo i titoli dei capitoli, no? Allora, notate la buffa questione che qui la Bibbia di Gerusalemme, che riprende il testo più antico, mette l'ultimo versetto, che è una mezza riga tra l'altro, un versetto molto breve, l'ultimo versetto di un capitolo staccato dal corpo del capitolo, no? Prima abbiamo tutto un testo sulla discussione sull'origine di Cristo e poi c'è questo mezzo versetto sganciato che sta col corpo del capitolo 8, no? Che uno dice: perché non ha cominciato 8:1, no? Questo perché la divisione dei capitoli e dei versetti è artificiale e medievale, è stata fatta quando non capivano il greco, l'hanno divisi a chivo, cioè, hanno tagliato dai punti in poi, no, proprio, senza troppa comprensione del testo. Mentre la Bibbia di Gerusalemme, che da questo punto di vista fa uno studio più esegetico, più serio, ha ricostruito la struttura del racconto e poi ha tenuto ovviamente la numerazione comune per non creare confusione, no? Però ha ricostruito le strutture dei racconti. Questo versetto 53 del capitolo 7, piccolino: e tornarono ciascuno a casa sua, è il titolo. È il titolo ed è importantissimo, assolutamente importante. Perché questo testo fa l'inclusione di questo racconto. Questo racconto è tra della gente che va a casa e della gente che va a casa. Inizia dicendo che c'è uno scandalo, poi vediamo perché, c'è uno scandalo che fa sì che tornarono ciascuno a casa sua, e finisce dicendo che questi ad uno se ne andarono a casa propria, e con l'appendice del dialogo tra Gesù e la donna, alla fine della quale Gesù dice: va. Allora, è un racconto tra movimenti di ritorno. Qui ci sono un tot di cose su cui pensare. Nel brano immediatamente precedente noi ritroviamo Nicodemo e tutta una discussione tutta una discussione sullo scandalo che Gesù è. Gesù non parla nel brano precedente, il brano precedente dice all'udire queste parole, cioè dopo il discorso di Gesù, quelli discutevano fra di loro su chi era Gesù, e uno dice all'altro: studia, vedrai che dalla Galilea non può venire nessun profeta, no? Che è di nuovo Natanaele, cioè è veramente il gruppo, no? del pensiero corrente, in qualche modo, le cose che abbiamo percorso. Per questo, tra l'altro, è giustificato usare questo brano come proseguimento dei due precedenti, no? Perché di per sé anche letterariamente i contenuti su cui questo brano è posto sono gli stessi di Natanaele e Nicodemo. E c'è di nuovo tutta questa faccenda: sei forse anche tu della Galilea, studi e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea. E su questo tornarono ciascuno in casa propria. E qui c'è una bella riflessione da fare, perché di fronte a Gesù si possono fare due cose: lasciarsi sedurre o tornare a casa propria. Queste due immagini, lasciarsi sedurre o tornare a casa propria, non sono, le uso perché non sono connesse al peccato, le uso appositamente perché non vi venga un'interferenza col tema del peccato. Cioè, se io dicessi di fronte a Gesù ci si può convertire oppure no, che è vero, ma l'interferenza che vi si crea è di tipo morale. Uno di fronte a Gesù si converte e diventa buono, no? Oppure uno di fronte a Gesù non si converte e resta cattivo, eh? Ecco, no, non è questo il problema. Cioè, si può anche dire con il linguaggio convertire, ma dove convertire non ha valenza morale. Quindi allora io lo uso un'altra immagine, perché così non mi si crea confusione. Di fronte a Gesù si può tornare a casa propria, il che vuol dire avere un posto dove tornare, avere una casa arredata, un luogo indipendente da Gesù, un luogo interiore, prima di tutto, che poi si può manifestare anche in luoghi esteriori, no? Per questo i cristiani sono poveri, o dovrebbero essere poveri, no? Perché i luoghi esteriori manifestano l'interiore. Ma di fronte a Gesù uno può avere un luogo interiore in cui è a casa, e dunque in cui può tornare dicendo: grazie, mi ha fatto piacere la vista. Vuoi anche essere molto educato, no? Ma decide che torna a casa propria, no? Ha degli spazi di equilibrio, di sicurezza, di valutazione, di giudizio, di organizzazione della propria vita, di scelta, di desiderio, di valutazione di sé, che sono casa propria. Oppure non ha questi spazi, perché li ha lasciati. Pensate ad esempio a Signore, da chi andremo? Giovanni capitolo 6, quando Gesù dice ai suoi: volete andarvene anche voi? E Pietro dice: Signore, da chi andremo? E tutti noi avremmo sentito 10.000 omelie su quanto è una risposta di fede, bla bla, balla, una risposta di disperazione totale. Questi hanno mollato le mogli, mollato le barche, mollato il lavoro, mollato le famiglie, e dopo 2 anni così, che non si fanno vedere, che non si fanno sentire, Gesù dice: volete andare anche voi? E Pietro dice: ma dove vuoi che andiamo? Ma con che faccia mi ripresento a casa? Cioè, proprio questa è la frase: con che faccia mi ripresento a casa? Non ho alternative. Questo è il movimento del discepolo. Ora, la storia di Natanaele ci ha detto che abbiamo un nome, la storia di Nicodemo ci ha detto che il nostro nome è una ferita. Ora, si può vedere che si fa con una ferita. Quando uno ha una ferita, che decide di fare? Come i bambini che dicono: niente male, niente male, niente male. Cioè, uno può far finta che la ferita non ce l'ha, o può far finta che non è importante, o può far finta che sì, vabbè, sai, nella vita, cioè, molto saggio dice: sai, nella vita non si può avere tutto, no? Io ho molte cose positive, poi c'ho anche questa cosa, sono un po' così, un po' handicappato nell'anima, e mi porto dietro quest'anima un po' handicappata, cosa vuoi, no? Avevo molti sogni, avevo molti desideri, ma poi, vabbè, la vita è andata così, no? Adesso, sai, c'ho famiglia, c'ho la moglie, c'ho le cose, c'ho il lavoro, non si può più essere così adolescenti, no? Allora niente male, no? Salvo poi il fatto che intorno ad alcuni versanti della vita, quando succede una cosa drammatica che ti squilibria, la ferita torna fuori, no? Ed esplode maledettamente, no? Ma uno spera sempre di no, spera di averla addomesticata. In questo modo uno si fa una casa, ma si fa una casa su una ferita, sulla sabbia, dice Matteo 5, e non sulla roccia, no? Cioè, uno fa una casa su una ferita sperando che stia buona. Oppure su questa ferita uno decide che c'è bisogno di un medico, e che forse la cura può essere drastica, che può farmi paura a farmi curare, eccetera eccetera, ma che c'è bisogno di un altro, di uno da fuori che curi a me prima. Questa è la salvezza, questa è la fede cristiana. Fede cristiana è quando uno sa che la cura della sua ferita non viene dalla sua casa, che è quella roba che nella Bibbia sta scritta quando si dice non avrai altro Dio fuori di me. La fede cristiana è una sola cosa, assolutamente una sola cosa: sapere che la guarigione della propria ferita viene da Dio e non da noi. Tutto qua. Il problema abbastanza tragico è che questo movimento, fatica di scoprire qual è la propria ferita, fatica di accettarla e di dire sì, è vero, sono malato, c'ho una ferita, è vero, fatica di andare a cercare fuori di sé la guarigione della propria ferita, è un meccanismo che non finisce mai. Voglio dire, nessuno mai ha definitivamente abbandonato l'idea di avere una casa propria. Nessuno mai in tutta la propria vita, nemmeno il più grande santo fino a un minuto prima di morire. La tentazione di farsi una casa, di curarsi da sé la propria ferita o di negarla, torna. Non c'è mai un momento, un punto in cui uno possa dire da qui in poi va liscio. Esattamente come in un matrimonio, no? Ci sono dei punti qualificati. Il giorno che uno si sposa è diverso dal giorno prima che non era sposato. Poche storie, no? Siamo bel dire che non è vero. Invece è vero, no? È assolutamente vero. Però è vero che uno si sposa nel suo cuore tutte le mattine o dopo un po' va a carapace del matrimonio, no? Non so come dire. Cioè, è vero che ci sono dei punti più significativi su cui uno fa delle svolte che anche in modo pubblico mostrano più evidentemente alcune cose, no? Rendono più visibile, più tangibile, no? Fino a quando uno vive con la mamma sua è un conto, quando va a vivere in una casa con la donna o l'uomo che ama è un altro conto, no? È vero che è una svolta qualificante, ma è altrettanto vero che non c'è mai un giorno in cui uno possa dire questo amore è definitivamente costruito, no? Non c'è più niente che può metterlo in gioco, no? Se uno comincia a pensarlo diventa tragicissima la cosa. Nella fede è uguale. Ci sono dei punti qualificanti e l'ingresso nell'adultità è uno di questi punti, su cui c'è una svolta, no? Su cui si tratta di capovolgere dei pensieri, no? Ma poi non c'è mai giorno in cui la tentazione di rifarsi una casa non riprenda. Uno dei miti più tipici della nostra cultura è: nessuno ti può conoscere come tu conosci te stesso. Cioè, una di quelle cose lì nate col soggettivismo, no? Per cui uno dice, sai, io sento così, e l'altro ti dice, beh, certo, sì, effettivamente, no? Cioè, nessuno può sapere cosa tu sei. Non c'è niente di più falso. Non c'è assolutamente niente di più falso. Nessuno si conosce tanto poco come ciascuno conosce se stesso. Questo è proprio un mito moderno che ci frega totalmente sul piano della fede. Perché 99 su 100, in modo più o meno conscio, noi comunque pensiamo che la nostra casa, la nostra cura per la nostra ferita la possiamo sapere solo noi. Cioè, è difficilissimo sperimentare nella vita concreta come nella fede che fuori di noi venga la salvezza. Fuori di noi venga la salvezza è l'espressione teologica, voglio dire che il nostro più profondo desiderio possa essere saziato al di là di quello che noi sappiamo e capiamo, in altro modo. Eppure, qui c'è da fare un esempio carino che fa sempre un mio amico psichiatra lacaniano, che dice sempre che ciò che nella nostra cultura viene considerato l'identificazione di una persona, cioè il suo volto, no? Beh, uno quando vuole avere una foto di un'altra persona non è che gli fotografa i piedi, no? Gli fotografa la faccia, no? Perché ci dice della persona, no? Delle sue espressioni, di quando sorride, di quando... È esattamente la cosa che noi non possiamo vederci da soli. Cioè, ciò che più ci identifica sull'esterno è ciò di cui abbiamo bisogno di uno specchio per vederlo, perché le nostre mani e i nostri piedi li vediamo, la nostra faccia no, senza uno specchio. Eh?
Anche con lo specchio si vede, ma non si vede bene.
Comunque è l'unico modo dal di fuori per ritrovare il nostro mistero, no? In qualche modo. Ed è esattamente la stessa cosa. Lui diceva, la psiche funziona esattamente come il corpo. Il nostro mistero più profondo noi vediamo le nostre mani, i nostri piedi interiori, no? I pezzi periferici, ma il nostro volto abbiamo bisogno di uno specchio, no? Su sta faccenda si è inventata la psicanalisi, o il terapeuta lui siede lì e fa lo specchio, no? Ecco, e questa cosa è molto bella, e a me ha fatto venire in mente una cosa che vi consiglio, un paio di versetti della lettera di Giacomo. Come vedete, io uso la scrittura come intermedio alle riflessioni psicanalitiche, che trovo deliziosi e che sono molto importanti su questa cosa. Il problema della lettera di Giacomo è dire che cos'è la fede, e la rileggiamo proprio pensando a questi discorsi con voi. E dice: lo sapete, fratelli miei carissimi, se ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché perciò, deposta ogni impurità, ogni resto di malizia, accogliete con docilità la parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime. La parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime. Dall'esterno viene la salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Perché? Se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio. Appena si è osservato, se ne va e subito dimentica com'era. E nello specchio non rimane niente, lo specchio è vuoto. Se io vado via non c'è niente. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. Tra l'altro, nel greco, chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, che mi intricava a capire che verbo era, perché è importante su questo esempio dello specchio, no? Non è un verbo di vedere, ma è odio paracursus, colui che sta curvo sulla legge perfetta. È un verbo di movimento, non di sguardi. Chi guarda nello specchio, lo sguardo nel momento in cui non ci sei, te ne vai, non c'è più. Ma chi resta curvo sulla legge, la legge è la parola di Dio, no? Colui che sta curvo sulla legge, allora troverà la sua felicità. Ed è la legge della libertà, Giacomo spiega. Questo è il capitolo primo di Giacomo, i versetti dal 19 al 25. Allora, questo è il contesto dell'adultera. Ci sono quelli che tornano a casa loro, coloro che hanno guardato il loro volto nello specchio che era Gesù e se ne sono andati, lasciando lo specchio vuoto e dimenticando la loro immagine, che hanno guardato la loro ferita, se ne sono scandalizzati e se ne sono andati. E poi c'è chi resta curvo, come l'adultera, che viene buttata in mezzo e messa curva, assolutamente messa curva, che non osava nemmeno alzare gli occhi e non guarda in uno specchio, dunque, no? Perché non alza nemmeno gli occhi. Ma questo è tornarono ciascuno a casa propria, dell'inizio e della fine del racconto. Anche i lapidatori tornano a casa loro. Oppure, non so se è troppo svolazzante o se è chiaro, vi risulta concreto. Sì o no? Sì, ma che in coma, sì. Guarda lo sguardo di Mavi che è in coma.
Sono due cartelli a mano, uno sì, l'altro no.
Allora, a me fa veramente molta impressione questo tornare a ciascuno a casa proprio. Mi fa molta impressione perché mi fa un grande effetto di cuore, non so come dirlo, cioè mi dà questa grande idea su me e le mie case interiori, no? Su quante case mi rintanano, su quanto avrei voglia di tornare in una casa.
Scusa, non so se ho ben capito, ma questo stravolge anche il senso dell'interpretazione dell'atteggiamento di questa gente. Solamente si dice: ah, questa gente ha capito che non doveva tirare la pietra, e quindi il tornare all'andarsene via è interpretato positivamente.
No, questa gente si è solo vergognata come un cane perché Gesù ha detto che senza peccato scagli.
No, però a volte si fa una lettura in qualche modo, mentre invece
no, ma qui anche una volta non è il problema, non è moralistico, no? Il problema non è questa gente certamente ha capito, perché non ci si scandalizza se non si capisce. Ma certamente questa gente, almeno qui, poi dopo non sappiamo, sì, almeno qui decide di tornare a casa propria. Come la gente di Corinto dice a Paolo: ne parleremo un'altra volta. No? Cioè, e questo è l'atteggiamento della buona educazione. Tra l'altro qui la differenza non è tra religiosi e no. E perché sia ben chiaro, Giovanni mette l'atteggiamento di fede su una donna peccatrice. e l'atteggiamento non di fede su degli ortodossi rispettosi della legge, che dicono Mosè ci ha insegnato che, e che pongono la questione religiosa. Ogni discorso religioso sulla fede rischia di essere falso, perché rischia di essere una casa. Questo dice Giovanni. Allora il problema non è moralistico, cioè non è se hanno capito o no, il problema è loro di fronte a Gesù pigliano una decisione che probabilmente, tra l'altro, voglio dire, è pure una decisione che potremmo prendere noi, no? È la decisione della buona educazione verso Dio, no? Qui non si sta parlando di atei, eh? Non è che uno dice adesso io me ne frego, sbatto la porta e non vado più a messa. Credo che nessuno di noi abbia questo problema a questo livello, no? Però forse a ciascuno di noi può succedere nell'arco di 10 anni di scoprire che non va più a messa e non sapere perché. Questo può succederti, no? E non so se riesco a spiegarmi, cioè è a 15 anni che uno dice ah io non credo in Dio, sono ateo, penso che la Chiesa è una schifezza, no? Uno fa tutti questi proclami ideologici, ma quello è legato esattamente alla ferita che uno ha a 15 anni, no? Che è una ferita che ha bisogno di essere urlata, no? Da grande succede, da adulto, l'opzione su Gesù, se uno è cresciuto in un ambito più o meno di educazione alla fede, è sempre un'opzione ben educata. E uno si trova a 50 anni che si pensa com'era quando ne aveva 18 e com'è quando ne ha 50 e dice ma perché? Ma quando ho scelto questa cosa? Quando ho scelto di andarmene? E non lo sa nemmeno più, rischia di non saperlo più, no? Rischia di non essersi accorto che si è perso Gesù per strada. Questo è il vero dramma, non so se riesco a spiegare. E questo è il dramma di costoro, che si sono persi Gesù per strada, se lo stanno perdendo, no? Solo questo dice, non di più, no? Certamente secondo me loro hanno capito, perché non ci si scandalizza di fronte a Gesù se non si capisce, se non si viene in qualche modo toccati sulla propria ferita. Dunque sono stati toccati sulla loro ferita, no? Sul loro essere giusti e senza peccato. E tra l'altro vuol dire, questa è una delle frasi in assoluto più cattive che Gesù possa dire. Qui viene sempre detto, ah, com'è carino Gesù che non si scompone, questi sono maleducatoni, insistono, no? E lui scrive per terra, sta calmo, non li tratta male. È una frase di una pesantezza che chiunque, voi mettetevi nei panni di quegli altri, non dell'adultero e non di Gesù, no? Mettetevi nei panni di gente che va lì e che pensa, con tutto quello che è riuscita a pensare, pure che aveva ragione, no? Perché Mosè nella legge dice di lapidare questa donna. E che si sente dire una cattiveria senza appello di quel livello. Cioè Gesù li mette proprio, li schiaffeggia di fatto, li pone di fronte a una durezza infinita, assolutamente infinita. Uno c'ha tutto il diritto e tutta la mia solidarietà nell'offendersi di fronte a Gesù, non so se riesco a spiegarlo. Il problema è però esattamente questo, della casa, no? Cioè di dove hanno casa costoro. Infatti quando tutti se ne vanno, ci dirà Giovanni, rimase solo Gesù con la donna. Gesù perché aspettava la donna, e la donna che non aveva dove andare. Ed è sempre così, tutte le figure di fede in Giovanni sono così, no? Signore, da chi andremo, ad esempio, classico, no? I discepoli che, Pietro e i suoi tradimenti, no? Che gironzolano intorno al Sinedrio mentre Gesù viene giudicato, no? Che bazzicano. I due che stanno a piedi, Giovanni vicino alla croce con sua madre, ma insomma un po' distante, ma anche un po' vicino, no? I discepoli che stanno in cenacolo dopo la morte di Gesù, no? E non riescono ad andare via, ma non perché non vogliono andare via, c'è una fifa cane, ma non sanno dove andare, che devono fare? Non c'hanno più luogo, no? E questa è la sorte dei discepoli, della serie mettetevi l'animo in pace, così si finisce. Comunque, insomma, questo discorso, se no arrivo più al fondo, vabbè. Il testo della donna adultera comincia sotto questo titolo. Il titolo è la casa, e il parallelo al testo dei sinottici dove si dice dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore, ricordate? Preparate i tesori in cielo che dove ruggine, tignola, eccetera, eccetera, perché dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Il linguaggio dei sinottici è molto più difficile per noi da capire, perché è un linguaggio concreto, ma di una concretezza che non è più la nostra. Giovanni per noi è paradossalmente più facile perché è più astratto e quindi è più eterno, in qualche modo è meno legato al suo tempo. Il discorso dell'adultera è il parallelo a dove il tuo cuore, la sarà anche la tua casa. Per me il testo dell'adultera è uno dei testi più lancinanti che io possa ricordare, mi spacca il cuore personalmente, però mi spacca il cuore. Perché è una di quelle situazioni in cui uno non sa se identificarsi col buono che sta malissimo o identificarsi con i cattivi che non stanno niente bene neanche loro, ma sono un attimo più simpatici, che però sono cattivi, non è carino identificarsi con i cattivi. Però se uno si identifica col buono è un disastro, cioè sembra un testo da cui non c'è uscita, cui bene che ti vada è una catastrofe nella migliore delle ipotesi, e da lì in poi, no? Cioè bene che ti vada sei un'adultera giustamente condannata, senza casa, senza luogo dove andare, bene che ti vada. Male che ti vada, sei pure un falso fariseo che condanna gli altri, cioè sei pure, oltre che tutto ciò, sei pure anche cattivo, no? E quindi è veramente un testo lancinante. Secondo me, perché il cuore è proprio il cuore della fede, e cosa vuol dire essere credente? Allora, la donna è già sedotta, non c'è più dialogo seduttorio qui, perché la donna è povera e i poveri non hanno bisogno di essere sedotti, sono già nel luogo dove sta Gesù. Non c'è bisogno di tutta sta scaramuccia come con Nicodemo, come con Natanaele, t'ho visto sotto il fico, bla bla, come con Nicodemo, chi non nasce, ma come, sei maestro in Israele, blim blum bla. Sono i ricchi che hanno bisogno di essere spostati da Gesù per poterlo incontrare. I poveri, come la donna, vengono buttati davanti a Gesù. Non hanno bisogno di dialogo seduttorio. Dunque non c'è nessuno corteggiamento. Qui la donna sa che la sua vita... La donna non ha niente da dire, niente da protestare, nessuna ragione, nessun maestro in Israele, nessun giudeo senza falsità, niente, la donna è povera. Questo è il motivo per cui i cristiani sono poveri, e per cui dire un cristiano povero è una ripetizione: un cristiano o è povero o non è. E questo è il motivo per cui la povertà non è una virtù morale, è una condizione di esistenza della fede. Allora, da ricco che era, si fece povero, si va a un meccanismo seduttorio. Se uno parte già da povero, perché è disperato, non c'ha più casa, è più rapida la cosa. Ma uguale è, lì bisogna passare. Chi non è senza casa non incontra Gesù. E ancora una volta, per piacere, nessuna lettura moralistica sulla povertà. Essere ricchi non è peccato, come essere poveri non è una virtù, è una condizione di sopravvivenza, cioè per un credente, eh? Cioè voglio dire, se uno si innamora di un altro non è che dice mi innamoro un po' di più se sei così e un po' di meno se non sei così, o tu sei tu e io mi innamoro di te, o tu non sei tu e io non mi innamoro di te, perché io ho incontrato centinaia di persone e non di tutte mi sono innamorato, fortunatamente, perché sennò sarebbe un disastro. E di alcuni ci si innamora e di altri no, che non vuol dire che non gli si vuole bene, che fanno schifo, no, vuol solo dire che uno non si innamora. Allora qui il problema è dove sta la nostra povertà interiore, fuori di moralismo, e questa è la prima grossa questione. Siamo già stati così sedotti da essere poveri, da non avere più casa, tra l'altro più siamo ricchi e più volendo essere credenti abbiamo da sputare sangue per lasciare la nostra casa, perché uno andare via da una stamberga, insomma, gli dispiace, ma fino a un certo punto, ma andare via da una villa con piscina e idromassaggio via convulsi gli fa un attimo più impressione, questo è il problema. Allora Gesù va, si avviò verso il Monte degli Ulivi per pregare, ma all'alba si recò di nuovo nel tempio. Gesù è molto placido e non sembra che la donna c'entri niente in questa cosa. Gesù è tranquillo, sta facendo le sue cose, prega, poi va all'alba a insegnare. Non c'è disegno di salvezza, no? La samaritana dice Gesù doveva passare di lì, c'è un disegno di salvezza. Qui non c'è bisogno di niente, non c'è nessun presupposto, perché la donna è così povera che di fatto non può accadere di altro che di cascare sui piedi di Gesù. È la più povera tra le povere. Gesù se ne sta molto placido, sta più o meno tranquillo, fa le sue cose eccetera eccetera, e viene portato, viene incocciato nel momento in cui ammaestra, sta insegnando, sedutosi, li ammaestra, Gesù insegna. Cioè, in qualche modo Gesù ci viene mostrato nella pienezza del suo ruolo di rabbi, di maestro, di insegnante. Come se Giovanni volesse dirci che il massimo dell'insegnamento che Gesù può dare è quello che raccoglie un povero. E Gesù viene proprio messo sul trono, sulla cattedra da insegnante per incontrare questa donna. Qui c'è un'altra questione molto grossa sul nostro concetto di fede, che oltre che moralistico è di tipo razionalistico. Che cosa devo credere? Le cose da credersi o da non credersi, sono credente se credo tutto un elenco di cose, non sono credente se 18 restano fuori, no? Per cui il Papa è infallibile, la verginità della Madonna, l'Immacolata Concezione, Dio e Trinità, eccetera, tutto un elenco che non mi sposta, non mi seduce un accidente, cioè non mi porta da nessuna parte, non succede niente, ma se li credo tutti e tutti in fila sono credente, se no no. Ecco, qui distrutto totale, nel senso che Gesù seduto a maestrare cosa fa? Raccoglie una donna adultera. Il contenuto del suo ammaestramento è raccogliere una donna adultera. Gli scrivi i farisei gli condussero questa donna sorpresa in adulterio e gli dicono: maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio, ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare le donne come questa, tu cosa ne dici? Queste parole cominciano la serie delle parole che, se qualcuno dice che le parole non sono pietre, io potrei schiaffeggiarlo, nel senso che non c'è niente di più pesante delle parole e del sentimento che le parole portano. Le parole e le pietre sono molto vicine. Gli scribi, per esempio, non hanno affatto voglia di parlare, hanno le mani che prudono perché vogliono lapidare questa donna. Ma sono ben educati, religiosi, stimano questo rabbi che sta ammaestrando e dunque per un attimo posano le pietre e ragionano. Ma le loro parole sono le pietre che non hanno lanciato. In buona sostanza fanno fare una figura pessima a questa donna, in pubblico, davanti a tutti. Creano una situazione radicale di umiliazione. E dunque Gesù non parla, perché le parole sono pietre. E Gesù sta zitto. E non è che gli mancava la chiacchiera, ogni Nicodemo ne aveva da vendere. Ma laddove le parole vengono usate come pietre, Gesù sta zitto e scrive. Perché non è muto, non è senza cervello, non è senza cuore. Fa un'altra cosa però, si sposta. In qualche modo con queste parole farisei e scribi vogliono lapidare entrambi, vogliono lapidare anche Gesù. E infatti Giovanni dice, questo dicevano per metterlo alla prova e per avere che accusarlo. Hanno pensato che invece di lapidare subito la donna, con sto giochetto se ne eliminavano due invece di uno. E poi le parole non sono pietre. Ma Gesù sta zitto. Ora, il gioco in cui anche noi siamo bravissimi, prima di tutto verso noi stessi, questo va detto, ma anche verso gli altri, è quello di usare le parole della religione come pietre. Siamo di una bravura infinita. Io non so voi, ma la mia esperienza personale, della mia capacità di giudicarmi, di fare i miei esami di coscienza, di usare il peccato come categoria, i sensi di colpa, eccetera, eccetera, come pietra verso noi stessa è infinita. Noi riusciamo comunque e sempre a decidere che meriteremmo la lapidazione. E usiamo quasi sempre questo verso Dio per metterlo alla prova. Non so se riesco a spiegarlo. Dalla faccia di Ezio si direbbe di no. Allora, voglio dire.
Io ho capito,
ma non lo so spiegare perché sono senza voce. Non
ci sono
noi usiamo molto spesso la nostra fede per trovarci mancanti. Siamo molto bravi a pensare al negativo, no? Per usare la categoria di cui avete parlato, a vedere tutto ciò che ci manca, a flagellarci, no? A giudicarci, per esempio. Ma con quale gioco? Che usiamo questo per non muoverci mai, per restare comunque nella nostra casa. Anzi, usiamo questo contro Dio, per cui sul tempo lungo questo diventa il nostro rancore contro Dio, no? Contro un Dio che, diciamo noi, ci giudica. mentre in realtà siamo noi che giudichiamo noi stessi e che usiamo il giudizio su noi stessi per non spostarci, per poter tornare a casa nostra. La donna che è in vero peccato non parla, non chiede, ma non trova giustificazioni, non spiega, non dice sai, è successo così, cioè è una situazione, non sapevo che fa, cioè, capito? Non dice niente, non c'è niente da dire quando è vero, no? Come dice un mio amico, noi siamo in genere degli ottimi, siamo in genere totalmente incapaci di vedere i peccati, ma ottimi produttori di scrupoli. Cioè i peccati veri, quelli che possono muovere una conversione, le ferite che hanno un nome e che chiederebbero di essere sanate con una salvezza dal di fuori, quelle riusciamo a non vederle mai. Ma in nome della religione riusciamo a fare elenchi lunghissimi di scrupoli che ci facciamo, che hanno il massimo pregio di lasciarci comunque dove siamo, di non farci mai muovere da casa nostra, da quello che io penso, che è giusto, che è sbagliato, che si deve fare, che non si deve fare, eccetera. È più chiaro?
Carissimo.
Tra l'altro voglio dire, per esempio, questo è uno dei classici modi in cui noi ce la pigliamo con le leggi morali della Chiesa, a voce alta se siamo un po' più, se ci osiamo un po' di più, nel nostro cuore se ci osiamo un po' di meno, ma questo è uno dei modi fondamentali, no? Noi decidiamo che il luogo di confronto tra la giustizia e l'ingiustizia di un'azione è la norma, no? Allora la norma dice questo, no? Dopodiché posso accusare la norma di essere stretta, posso accusare la norma di essere stretta, stare con un bel po' di senso di colpa e comunque non cambiare niente. Mentre il luogo dove si misura la giustizia è la coscienza, non la norma. E la norma è uno degli elementi che agisce sulla coscienza, ma solo uno degli elementi. E quando io decido nella mia coscienza, sulla mia coscienza, io dopo la responsabilità di quello che ho deciso. E si rovescia completamente il discorso. Perché non c'è più problema di senso di colpa o no, ma il problema è che la mia responsabilità su quello che ho deciso fa sì che dopo uno si comporta di conseguenza. E dunque decide che cambia, decide che si è sbagliato, che sai che c'è, che deve chiedere scusa oppure no, eccetera. E esattamente questo è il meccanismo di maestro, la legge si dice. Se donne così vanno lapidate, tu che ne dici? Cioè, tanto loro così stanno sempre fuori dal gioco, no? Non so se riesco a spiegare. Questo è uno dei principi base, gli effetti base della moralizzazione della fede. Ora, questo pregiudizio va assolutamente spezzato. Gesù se ne frega se siamo adulteri o no. Questo è l'ultimo dei suoi problemi. Non gliene importa niente. Non gliene importa niente. È molto importante se abbiamo una casa o no. Questo sì. O se lui è la nostra casa. Esattamente come di solito uno ci mette X numero di tempo quando si innamora di qualcuno, a smetterla di pensare che se non sarà per l'appuntamento vestito benissimo, pettinato benissimo, al massimo della brillantezza, quell'altro non lo lascia immediatamente. Ci mette un po' a convincersi che non è così, no? E voglio dire, anche in un matrimonio già molto assodato, tendenzialmente uno, il dubbio che quell'altro poi, se lui esagera, potrebbe stancarsi di lui, ce l'ha sempre, no? Perché uno non ci crede mai di essere amato. E l'esperienza che uno fa dentro un amore è che pure con i bigodini, le occhiaie, la faccia addormentata alle 7:15 del mattino, quell'altro dice: ah, che bella giornata, svegliarmi e vedere come prima cosa la tua faccia. Quindi, come? Cioè, dove, cosa, di che stai parlando? Ma è così, è così, no? È esattamente così, che poi uno si va una vita perché ci creda, e di solito uno non ci arriva proprio, fino in fondo a crederci non ci arriva mai. Un po' alla volta poi si fida, come dire, no? Che quell'altro forse non lo lascia, però, no? Ecco, esattamente la stessa cosa. Il problema di Gesù non è se abbiamo i bigodini, la faccia ricitrullita delle 7:15 del mattino, dunque se siamo adulteri o no, se pecchiamo o no, se rispettiamo la legge o no, se. Il problema della legge, come il problema del peccato, è un problema nostro, non di Gesù. È un problema di vivere meglio noi, cioè vuol dire che uno, se sempre al mattino non riesce a svegliarsi, è meglio che vada al medico perché magari c'è una pressione bassa e se si cura fa un po' meno fatica al mattino ad alzarsi. Questo è un problema che non c'entra col fatto che poi lui non mi ama più, no? C'entra col fatto che io sto un po' meno male, se mi curo la pressione bassa sto un attimo meglio. Questo è un problema totalmente mio, perché quell'altro mi ama con la pressione bassa o no, uguale, non gliene importa niente di quant'è la mia pressione. Non è questo il suo problema, non so se riesco a spiegare. Allora, il problema di Gesù non è che sia adultera la donna che è davanti a lui o no. Il problema è ma tu senza di me ci vivi o no? Che è il problema di un amore. Queste cose che uno dice, ah, io ti sposerei, ma sai, non c'è ancora un lavoro sicuro, non posso ancora garantirti una casa bellissima, eccetera, eccetera, tutte quelle storie che uno dice regolarmente, o almeno pensa, se ama abbastanza, ma chi se ne frega? Cioè, non ti sposo mica perché sei Rockefeller. La gioia di sposarti e di stare insieme con te, non solo mi rende sopportabile, ma rischia di rendermi persino piacevole il fatto che uno può avere anche un certo numero di difficoltà. Anzi, così ci diamo una mano e tra 10 anni facciamo il mutuo, ci avremo una casettina piccola, ma sarà la nostra, non la mia, non la tua, non quella che tu regali a me, non quella che io regalo a te, ma la nostra. Con Gesù funziona così. Per questo il peccato è l'ultimo dei suoi problemi, non c'entra niente, non gliene importa nulla. Cosa chiedono a Gesù? Una parola su, tu che ne dici, su c'è un errore, c'è una questione, tu che ne dici, c'è un errore. L'errore reale, tra l'altro, non sto dicendo sia una bella cosa essere adulteri, ma non è una bella cosa per gli esseri umani, per quella povera donna, per quell'altro che era con quella povera donna e per il marito della povera donna. Cioè, non era sicuramente una situazione piacevole, gli ha reso la vita un po' più triste a tutti e tre, suppongo. Ma detto ciò, quindi non sto negando la tristezza di questa cosa, la situazione non piacevole, dolorosa, e che se uno non lo faceva era meglio, perché oggettivamente non causava dolore, non faceva casino, cioè non creava tutto questo problema. Detto ciò, il problema è che chiedono a Gesù una parola su questo e Gesù la nega. Allora, dovremmo schiaffarci nella testa che la volta in cui Gesù è interpellato direttamente a dire una cosa sul peccato, Gesù sta zitto. E non sta zitto per evitare la lapidazione della donna. Gesù sta zitto perché non gliene importa niente, non ha niente da dire su questo, perché non è il contenuto del suo ammaestramento. Spero che questo sia abbondantemente chiaro. Gesù ha solo una cosa da dire, sempre solo una parola da dire sul peccato, solo e sempre una, ed è la parola del buon samaritano. Vide un uomo ferito lungo la strada, lo caricò sulla sua cavalcatura, lo curò con olio, eccetera. Che è la stessa parola della croce, Padre perdona loro. Gesù ha una sola parola da dire, ha una sola parola da mostrare sul peccato ed è un abbraccio, perché ogni peccato è una ferita e sulle ferite Gesù ha solo da guarirle. E ti, il bitone luminoso, quando la fa oi oi, ecco, questa è l'unica parola che Gesù ha da dire su qualsiasi peccato. Pensate al tradimento di Pietro. Dopo il tradimento, Giovanni 21, Gesù dice: Pietro, mi ami tu? Questa è la sua questione. Non ha altra questione, non c'è altra parola da dire. Siccome insistevano nell'interrogarlo, questo versetto a me piace veramente tantissimo, perché in quell'insistevano mi pare proprio, cioè io mi ci, normalmente mi ci accoccolo in quel verbo, ci sto delle mezze giornate. Mi sembra, per esempio, per me è molto mio questo verbo, no? Lo sento proprio una cosa che fa molto parte della mia storia di fede, no? Perché credo di essere una persona che a un certo punto ha cominciato quasi a tollerare l'idea che forse potrebbe pure darsi che, magari con un po' di fantasia, il problema di Gesù non sia il peccato, ma che Gesù mi ami, eh? Ma proprio quando uno, con grandissimo sforzo, sta cominciando quasi a tollerare questa idea, qui forse gioca anche il mio carattere, la mia proiezione psichica, uno, come dire, ha delle botte di insicurezza micidiali, no? Esattamente come quando uno è innamorato chiede circa 47 volte al giorno: ma davvero mi vuoi bene? Cioè, c'ha proprio delle botte, insiste, botte di insicurezza, no? In cui uno non riesce, esatto, ma mi pensi, ma quanto mi pensi? Ecco. Sembra assolutamente intollerabile che nel cuore dell'altro non ci sia posto per le fesserie che io faccio, per il fatto che ho il naso storto, per il fatto che non sono particolarmente carina. È una cosa che dà ansia, no? Almeno a me dà ansia, no? e uno sta sempre lì a fare come nelle favole, no? A creare le prove all'infinito, no? A far superare all'altro le prove perché l'altro gli dimostra che gli vuole bene, no? E con quello insistevano, c'è tutta questa storia, insistevano nell'interrogarlo, non riescono a crederci, e questa cosa mi fa sempre una tenerezza infinita, cioè trovo che veramente una cosa bellissima. Ok, solo che una favola, dopo tre prove di solito il vincitore sposa la principessa, perché se le prove durano all'infinito è un incubo, non è più una favola. E questo è esattamente il rischio della faccenda, eh? Cioè che non ci sia mai un matrimonio, che uno non abbia mai il coraggio a un certo punto di, no? Di fidarsi, sempre molto ansioso, ma di fidarsi. Siccome insistevano, Gesù dice finalmente una parola, e la sua parola è: chi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Le parole di Gesù sono usate come pietra per smascherare le pietre che stanno dentro le parole degli uomini, per cui Gesù dice: ok, se il problema è il peccato, chi è senza peccato può agire. E esattamente la sua risposta è: questo è il vostro problema, questo è il problema che voi ponete. Se questo è il vostro problema, siate conseguenziali. Chi è senza peccato scambia la pietra. Voglio dire, pensate alla conclusione del testo di Nicodemo: Dio infatti ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio, eccetera, unigenito, non per giudicarlo. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Lo spazio che Gesù crea con il suo silenzio è lo spazio della casa della donna. Molto gentile. Il silenzio di Gesù è l'unica casa della donna, perché è come se questo silenzio la protegge dalle pietre, eh? Nessuno riesce a lanciarla una pietra, benché era ben deciso. Questa è la casa della donna. La donna ha trovato una casa ed è il silenzio di Gesù. E qui ci sarebbe da fare due ragionamenti, perché noi facciamo fatica a lasciare delle case, ma facciamo ancora più fatica a trovarle, almeno io, a trovare casa in Gesù. Allora, la casa che la donna trova in Gesù è il suo silenzio, che la copre come un mantello, esattamente come l'ombra di Dio coprì Maria. Asterisco: se volete farvi un regalo di Natale bellissimo, compratevi un piccolo libro che si intitola Una nuvola come un tappeto, che è una lettura di alcune figure della scrittura fatta da un ebreo in modo assolutamente poetico. Uno alla prima lettura pensa che è una favola ed è bellissima, che piglia il titolo esattamente da quel salmo che dice che Dio stendeva la sua gloria nel deserto sopra gli ebrei come una nuvola, come una nube. Una nube come un tetto, dice. E questo autore, che ha ritradotto in dall'ebraico antico, dice che il testo, secondo lui, può essere reso meglio dicendo che stese sul loro capo una nuvola come un tappeto, no? Perché vabbè, ha portato tutta una serie di considerazioni molto carine, scritto l'idea del tappeto volante, molto comune nella civiltà orientale, no? Per cui c'è questo Dio a mo' di satrapo sul tappeto volante che sta sopra il suo popolo, che è molto carino. Chiusa citazione. Allora, l'ombra di Gesù, il silenzio di Gesù crea una casa per la donna, e quelli se ne andarono e tornano a casa propria. Rimane solo Gesù con la donna, i due che non hanno casa, il figlio dell'uomo non ha una pietra dove posare il capo, e la donna che non ha più casa, che hanno trovato una casa nel silenzio reciproco. E Gesù domanda: dove sono? Dove è sempre una domanda importante nella scrittura, è sempre una domanda bellissima, e ogni dove nei Vangeli è sempre collegato a un movimento di alzare lo sguardo o alzarsi, e anche qui, alzatosi, allora Gesù le disse: donna, dove sono? Perché c'è un trucco: ogni volta che uno dice dove con Dio, deve sempre alzare lo sguardo, deve guardare il cielo. Ogni volta che uno dice dove con Dio, non può semplicemente guardare i propri piedi, deve guardare uno specchio grande come il cielo, perché se no non vede niente. Dunque uno non può guardare i suoi peccati quando dice dove con Dio, perché se no non vede niente. Allora Gesù dice: dove sono? Pensate ad esempio a dove hanno messo il mio Signore in Maddalena. Maddalena inginocchiata davanti al giardiniere, no? Che lo implora: dove hai messo il mio Signore? Ed alzato lo sguardo lo riconosce, perché gli dice: Maria, eccetera. Dove sono? Perché la donna possa alzare gli occhi. La donna non ha mai guardato da nessuna parte. Finalmente su questo dove Gesù, la donna può alzare gli occhi. Essa rispose: nessuno. Nessuno ti ha condannato? Nessuno. La prima parola della donna è: nessuno. Nessuno ti ha condannato, nessuno, Signore. Sono le sole parole che non sono pietre in questo dialogo. Sono delle carezze, non sono delle pietre queste parole. Gesù dice: dove sono coloro che cercavano, che volevano uccidere? Nessuno ti ha condannato. E la donna risponde: nessuno. Tutto qui. Giovanni lascia intatta la casa della donna con Gesù, non viola questo spazio. Non ci dice che Gesù gli fa la predica, gli spiega come deve vivere, che qua, che là, che lei gli dice: ho avuto paura. Non ci dice niente, eh? Non ci dice nulla, lascia assolutamente intatto questo mondo tra la donna e Gesù. Gesù con la domanda apre un abbraccio, la donna si lascia abbracciare, punto. E giustamente non è carino disturbare due che si abbraccia. E quindi Giovanni finisce lì, non c'è più niente da dire. La conclusione di Gesù è: neppure io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più. E di solito viene letto tutto in chiave di quest'ultima frase, no? Questo testo. L'importante è che la donna si converta. Col cavolo, è già successo tutto. La donna potrebbe il giorno dopo ricominciare a peccare disgraziata e Gesù non può ritirare l'abbraccio che ha dato. Ma il problema è che la donna che non aveva una casa ha trovato una casa nell'abbraccio di Gesù, e dunque non peccare più vuol solo dire sì, felice. Se fai meno casini, meglio. Tutto qua. Ma questo non è nessun ordine di. Non è nessuna condizione per l'abbraccio di Gesù.
Riguarda solo la donna.
Non è nessuna condizione senza la quale poi se no ti castigo o se no non avrai il premio. Perché il premio l'ha già bene avuto la donna. Ha trovato una casa. Questo è tutto. La conclusione può essere che si incontra il Signore in un abbraccio a causa della propria volontà, della propria povertà, e non nonostante. O se volete, tradotto, si incontra l'abbraccio del Signore perché si è peccatori, e non nonostante il fatto che si è peccatori. E questa è l'unica funzione del peccato rispetto alla fede, di renderti poveri. E lo sguardo del Signore è uno sguardo che restituisce la vita. La donna già si sentiva morta e ritrova una possibilità di andare, va, ricomincia. E questo è tutto, tutto ciò che c'è da fare. Questa è la fede. Trovare casa in Gesù a causa dei propri peccati, non nonostante essi. A causa dei propri peccati che rendono poveri e senza casa, dunque, a causa della propria ferita, se volete, trovare casa in questo abbraccio e ritrovare dunque in questo sguardo la vita, per la vita proprio, non la vita eterna, la vita spirituale, la vita nel senso di vivere le cose, il mondo, la storia, gli impicci, gli imbrogli, gli amori, le gioie, le sofferenze, le cose normali, ritrovare la casa che si è lasciato, che si è avuto il coraggio di lasciare per poter andare. Questo è il testo che a me personalmente, come spero si sia capito, piace moltissimo, si è capito, e che trovo anche assolutamente centrale. Su questo, dicevo, secondo me bisognerebbe forse avere la voglia di fermarsi un poco. Perché ad esempio io tutte queste affermazioni che faccio sul peccato, capisco che può essere più o meno piacevole sentirsene dire, ma forse c'è da fare una cosa tipo un po' magari elementare, ma forse può essere utile, in cui uno dice: va bene, bello, vero, affascinante, cioè, però adesso un attimo spiega, ma com'è questo? Cioè,
peccato, hanno detto il peccato, la confessione, cos'è, allora dove va, cosa, come funziona, che cos'è peccato, che cosa non è, se facciamo il tema, il peccato, ragioniamoci su. La cosa che per me è molto importante è che sia chiarissimo che il problema della pena non è il peccato, anche perché il peccato è uno dei problemi che noi abbiamo, ma questo è sempre un fischio con la pena. Questo mi pare che debba essere chiaro. Dopodiché si può anche fare una riflessione su allora che cos'è il peccato, dove sta, come funziona, che cos'è, cosa non è, eccetera, questo si può pure fare. Oppure si possono, dicevo, questo è il tema che secondo me è primario, ma qui si aprono una serie di temi chiari, no? Perché l'altra faccia di questo tema è che cos'è la vita. Che cos'è la vita che la donna incontra dopo, da lì in poi. E non so qual è il vostro tema. Io vi consiglierei, anche se non fate un incontro intermedio, di farvi circolare queste fotocopie, dunque, perché la mia proposta di compito era di lavorare su due o tre testi, da leggersi ognuno e poi ragionarci un po', no? Cioè dire funziona o non funziona, sono d'accordo, non sono d'accordo, con queste linee ha chiarito, quell'altra ha confuso. Secondo me, anche se non fate un incontro intermedio, forse conviene che uno in questa casa c'ha questi fogli per caso, magari se li sbucchi un po' in calcio, quindi magari trova un'ora in cui può leggerli, che intanto male non fanno, poi a gennaio si può fare questo incontro insieme più tematico e poi voi potete fare l'incontro discutendo tra di voi sui testi, avendoli già un po' letti, se comunque come volete organizzarli. Questi che vi do a te, che sono pare sei segretari. Okay. E quel capitolo lì mentre la capo della vita di me e l'altro mi sono parlato. Allora, Benedita?
Non leggo fino là. Allora, mi primo perché la motivazione fondamentale non bisogna la capire, che sarebbe la contare di un Cristo. Ma le parole di Gesù per imparare cose nuove, perché la vita di Dio non le parole di Gesù.
Sì, ma vabbè, cioè se uno per carità non ci viene perché umanamente è un'esperienza in cui...